Ciao guerrieri di luce,
Ciao!
benvenuti in questa nuova diretta.
In questa
Oggi,
nuova intervista.
nuova intervista, nuova diretta. Oggi parleremo di costellazioni familiari e lo faremo con un ospite veramente speciale. Lascio a
Sì,
Valerio
stasera abbiamo
la
chiamato, abbiamo
presentazione.
chiesto di partecipare alla nostra intervista a Chiara Umberto Carmignani, che è un artista, è uno scrittore, è un ricercatore spirituale, un maestro di Reiki e ovviamente è un facilitatore di costellazioni familiari e sistemiche. Quindi ve lo presentiamo e adesso lo vedrete anche in linea. Ciao, ben
Ciao
arrivato.
Umberto,
Ciao, buonasera, ciao Giosuè, ciao Valeria.
grazie di aver
Grazie
accettato
veramente.
il nostro invito.
Grazie a voi.
Oggi parleremo appunto di costellazioni familiari, anche se in realtà sappiamo che comunque tu ti occupi di tanti aspetti della spiritualità e della ricerca personale. E infatti volevamo proprio cominciare questa intervista, volevamo proprio introdurti al nostro pubblico chiedendoti qual è stato il tuo percorso, perché comunque chi ti conosce, chi conosce un po' la tua storia, magari ha letto qualcosa su internet, sa che magari tu prima ti occupavi di tutt'altro, eri più un artista, un attore teatrale e poi piano piano negli anni ti sei spostato sempre più verso la ricerca spirituale. Ecco, ti chiediamo, qual è stato il tuo percorso?
E
Se ne hai voglia
se
di...
mi permette,
Sì?
aggiungerei anche che ci sono persone che seguono il nostro canale, che conoscevano già Umberto perché
Ma non avevamo dubbi.
avevano già
Esatto.
partecipato ai suoi eventi, ai suoi corsi.
Quindi ti chiediamo, in sintesi, qual è stato il tuo viaggio dell'eroe, dato che è anche argomento di studio per te? Cosa ti ha condotto verso un lavoro sempre più improntato verso la spiritualità?
No, crisi profonde, momenti di malattia, momenti di sofferenza, momenti di morte, rinascita, resurrezione, abbandoni, tradimenti, quello che normalmente nella nostra vita ci mette in contatto con l'ombra, con qualcosa che, di misterioso, qualcosa di oltre quella che è la realtà ordinaria. Che crediamo, che pensiamo di voler vivere. Io nasco comunque in una famiglia medio borghese, quindi il mio destino era fare l'avvocato e seguire le orme di mio padre nella carriera, ma già, come dire, i miei studi al liceo, ho fatto il liceo classico che mi è anche piaciuto molto, ma già all'università cominciavo a sentire che c'erano degli strani scricchiolii nel ghiaccio, che mi facevano pensare che le cose non erano esattamente così come mi raccontavano. E fortunatamente, proprio in quegli anni di grande crisi, in cui davanti a me si prospettava il progetto, diciamo, della mia famiglia di origine di fare l'avvocato, e lì ho capito che io non potevo, che non era quella la mia vita, la mia strada. Quindi da lì a 20 anni sono approdato a Milano all'Accademia di Arte Drammatica dei Filodrammatici, poi al Piccolo Teatro. Ho fatto una decina d'anni di carriera artistica, ma anche lì sentivo che non era quella la mia strada, la mia vocazione, e fortunatamente, grazie a dei sintomi, grazie a una malattia, grazie a momenti complessi di crisi, intorno ai 25, 26, 27 anni, a 29 anni ho incontrato il Reiki. E il Reiki è stata una rivelazione straordinaria, è stato il punto di svolta, è stata l'iniziazione ai misteri dello spirito, dove ho incontrato la guarigione, ho incontrato me stesso, ho incontrato la mia verità, ho incontrato il mio cuore, ho incontrato la mia vita. Posso dire di essere nato a luglio-agosto del 1992. E all'età di 29 anni suonati, ma fino ad allora io non avevo vissuto la mia vita, avevo vissuto la vita che altri avevano in qualche modo prestabilito,
Per
preordinato
te.
per me, e non era la mia vita. Nella mia famiglia sono, buona parte della mia famiglia sono militari, dall'altra parte sono giureconsulti, o avvocati o giuristi, per cui la strada era o faccio il militare o faccio l'avvocato, ma nessuna delle due si sposava con la mia, con il mio spirito, che era tutt'altro. Poi sono il mio sole in Pesci, e quindi in decima casa, quindi
wow, non bellissimo.
Non potevo evitare di manifestare, no? Di esprimere questa vocazione per la spiritualità.
Certo. E anche il tuo nome desta un po' di curiosità, perlomeno, no? È forse il primo Akshara, un nome spirituale. Ci puoi raccontare qualcosa della storia di questo nome?
Sì, il nome che noi qua alla Città della Luce, no, nella comunità in cui noi viviamo, quando ci presentiamo di solito nei cerchi, nei gruppi, diciamo il nome che mi hanno dato i miei genitori è Umberto, poi io mi hanno chiamato Umberto, Mario e Lazzaro, quindi ho ben tre nomi.
Alle.
E Umberto era il padre di mia madre, Mario era il padre di mio padre e Lazzaro era il mio padrino di battesimo, nonché l'avvocato penalista con cui mio padre lavorava. Quindi se nome nomen, nel mio nome Umberto, Mario, Lazzaro, al di là dell'aspetto biblico, ovviamente evangelico, abbiamo fatto fuori, adesso vediamo di resuscitarti con Lazzaro, e al di là di quello c'era già un destino ben preordinato, no? Quello di prendere il posto di mio padre, di lavorare nello studio. Quindi noi qui alla Città della Luce, un po' come fanno anche i Sanyasin, no? Si danno il nome Sanyas. E quindi a un certo punto, conversando con la mia compagna, che lei è un'insegnante di yoga, e è venuta fuori questo tema di Akshara, che significa indistruttibile, che significa Om, che si riconnette in qualche modo anche con la Kasha, no? Quindi con i registri akashici, con le memorie, e quindi ci è piaciuto, e noi ci diamo qui alla Città della Luce, ognuno di noi ha un nome che in qualche modo rievoca un certo tipo di energia, una certa qualità.
Energia. Rappresenta anche la nuova identità.
È una rinascita.
No? Rinascita.
Senza nulla togliere al nome che ci è stato dato dalla famiglia, che accettiamo, onoriamo e ringraziamo, però c'è anche un nome che noi ci diamo proprio a simboleggiare un'esistenza autonoma, un'esistenza separata comunque dalla famiglia. Perché
infatti, Umberto, scusami se ti interrompo, è un andare a completare il nome, non è un tagliare gli altri e vedere solo quello, è un unirlo. Quindi
assolutamente, sì. Esattamente così.
Poi, cioè, sai che anch'io il mio nome è composto dai nomi dei miei due nonni, perché Giosuè, nonno paterno, Stavros, nonno materno, perché mia mamma era greca. E quindi, seguendo anche magari dei tuoi corsi online sulle varie costellazioni familiari, mi sono chiesto tante volte quale peso abbia avuto questa scelta dei miei genitori, chissà se scellerata oppure no, di darmi appunto questi due nomi. Per te come hanno influito?
Beh, tieni presente che mio nonno Umberto è del Novecento, mio nonno Mario del 98, mio nonno 898, quindi sono tutti e tre hanno fatto la prima guerra mondiale e la seconda guerra mondiale, quindi le memorie comunque di andare in trincea alla prima guerra mondiale a 14, 15, 16 anni è un'esperienza che resta profondamente marcata proprio a livello di DNA, a livello di cellule. Io ricordo a questo proposito che dai 14 ai 18 anni io ho avuto delle crisi profondissime di dolore, di sofferenza, di devastazione, proprio che magari qualcuno avrebbe potuto dire è un momento, l'adolescenza, depressione, desiderio di pulsioni di morte, ma veramente delle situazioni incredibili. E lo stesso dai 30 a 38, 39 ai 41, 42, 43, 44 anni, proprio delle crisi profondissime di sofferenza. E solo molto tempo dopo ho compreso, quando ho cominciato a lavorare con la psicogenealogia, ho capito che proprio dal 1914 al 1918 tutti e tre i miei nonni, padrino e nonni, erano al fronte. Certo. E sono stati richiamati nella seconda guerra mondiale. Noi purtroppo qui in Europa abbiamo questo terribile peso di due grandissime, terribili guerre che hanno sterminato 100 milioni di persone e di giovani, ed è un peso che comunque ci portiamo dietro. In altri paesi, sono tornato recentemente dal Perù, e comunque loro i problemi li hanno avuti nel 500, nel 1500 con la conquista spagnola, ma si sente un campo morfogenetico molto più leggero, mentre qui da noi in Europa è carico del dolore di questa storia. Quindi ecco, il senso di darsi un nome è anche quello di dire: io mi voglio un po' alleggerire dai pesi e dai carichi che mi arrivano dai miei antenati.
Certo. E parlando di costellazioni familiari, se dovessimo descrivere a chi non ne sa assolutamente niente di questa pratica, che poi è anche piuttosto antica, delle origini sciamaniche piuttosto antiche, come la descriveresti questa tecnica?
Innanzitutto consiglierei di andare su Netflix, anche se non vorrei fare pubblicità, ma a vedere la serie televisiva Another Self, che tratta, non so se l'avete vista, ma sono...
No, ma la vedremo, dopo che ce l'hai detto la vedremo senz'altro.
è una produzione turca in cui in 8 episodi praticamente parlano proprio di un costellatore familiare che fa rivivere ai suoi alunni, ai suoi studenti, fa rivivere tutta una serie di situazioni legate alla storia magari drammatica, tragica, dei greci, dei curdi, dei turchi, dei russi, delle problematiche che sono appunto legate alla storia della popolazione turca attuale. Diciamo che per descrivere brevemente il concetto di costellazione familiare, è un metodo, è un lavoro che serve per analizzare le tematiche, le problematiche non risolte all'interno della famiglia di origine, che possono in qualche modo ricadere sui discendenti. Quindi, come si dice, la nemesi familiare è un concetto abbastanza antico: le colpe dei padri ricadono sui figli, e purtroppo in qualche misura è così. Cioè, la lealtà familiare è questa intelligenza, questa coscienza della famiglia, dell'albero genealogico, che in qualche modo cerca di mettere in equilibrio, di compensare le ingiustizie, di pagare i debiti, di riscuotere i crediti, di far sì che tutti siano trattati in maniera equa. Però a volte noi ci troviamo con un carico che non è nostro, che non è nostra responsabilità assumerci in questa vita, ma che sono magari le azioni, le conseguenze delle azioni che hanno compiuto i nostri genitori, i nostri nonni, i nostri bisnonni. Addirittura si arriva a volte anche ai trisavoli e ai quadrisavoli delle situazioni non risolte, e che quindi vengono trasmesse poi di generazione in generazione e possono creare molti problemi. La psicogenealogia parla proprio di questo. Anne-Céline Schutzenberger, nel suo libro La sindrome degli antenati, è stata certamente la prima straordinaria donna psicoterapeuta francese che ha lavorato proprio nel riconoscere la responsabilità degli antenati nel creare delle problematiche che poi sono attuali nella nostra vita.
Certo, certo. E per quanto riguarda il percorso che tu hai fatto, quanto hanno inciso nei tuoi stati di sofferenza, che poi magari sei riuscito anche a risolvere attraverso la pratica delle costellazioni familiari, quanto hanno inciso le memorie del tuo passato e quindi dei tuoi avi?
Hanno inciso molto. Io solo quando ho iniziato a lavorare con la psicogenealogia e con le costellazioni familiari, che è un lavoro che ho cominciato alla fine degli anni 90, nel 98, 99, 2000, ho cominciato a interrogarmi, già dopo essere diventato maestro di Reiki, ho cominciato a interrogarmi su tutte le tematiche legate al processo della malattia e della guarigione. Quando ho cominciato il lavoro con la psicogenealogia, è lì che io mi sono reso conto che c'era una forte identificazione con mio nonno Umberto, ad esempio. e che quindi io avevo da sempre nella mia vita, avevo fatto da padre a mia madre. Quindi gran parte dei miei temi, delle mie problematiche nella relazione con il femminile, nel mio processo di autorealizzazione, nel mio sentirmi libero di vivere la mia vita, in realtà c'era questo senso di colpa che accompagnava molte delle mie azioni, perché non mi sentivo mai completamente libero, completamente felice, completamente autorizzato a vivere la mia vita, perché c'era come questa ombra, no? questa sensazione che io stessi sbagliando qualcosa. Quando ho cominciato a lavorare con la psicogenealogia e abbiamo cominciato ad associare il mio nome al nome di mio nonno, il mio secondo nome Mario al nome del padre di mio padre e così via, ho cominciato a dire: ma qui c'è qualcosa di sistemico che si sta ricreando. Poi con le costellazioni familiari ho avuto la conferma che io stavo letteralmente vivendo la vita di mio nonno Umberto. Io avevo veramente preso il suo posto e ero diventato il padre di mia madre. E essendo il padre di mia madre, io ero già sposa, già dalla nascita in qualche modo, ero già con un destino, con un ruolo fissato, che era quello di avere già una moglie, che era mia nonna, di avere una figlia, che era mia madre, di avere già una famiglia. Quindi ogni volta che io cercavo di avere una relazione di coppia, sentivo che io stavo in qualche modo tradendo la lealtà familiare, stavo tradendo il compito, la missione che mi era stata consegnata con il nome. No? I latini dicevano nomen omen.
Certo.
Ogni nome c'è un destino, c'è un presagio, c'è un compito, c'è un programma, c'è un progetto. Quindi ecco, il lavoro sul nome è molto importante.
Certo.
Ti volevo fare una domanda, Umberto. In questo tipo di guarigione, no, che è la costellazione familiare, andiamo ovviamente a sanare tutti i rapporti che abbiamo magari con il nostro albero genealogico, quindi con i nostri nonni, i nostri parenti. Ma è una guarigione che avviene solo da parte nostra verso i nostri avi, verso le altre persone, o è una guarigione a 360 gradi e quindi anche dagli altri membri della famiglia?
Questo è un tema molto, molto interessante e molto importante. Quello che noi, su cui noi lavoriamo è proprio il campo morfogenetico, e quindi l'approccio è sistemico, nel senso che andiamo a riportare equilibrio e armonia all'interno della compagine familiare, il che significa, quando tu lavori a livello sistemico, che se sposti qualcosa poi tutto il resto in qualche modo è interconnesso, no? Le caratteristiche di un sistema sono proprio quelle che tutti i membri, tutti coloro che appartengono a quel sistema, pensiamo appunto a una famiglia, padre, madre, fratelli e sorelle, sono interconnessi fra di loro. E quindi nel momento in cui cambiano delle relazioni tra un membro e l'altro,
cambia un equilibrio, potremmo dire.
Cambiano tutte le relazioni. Quindi nel momento in cui io vado a sanare la relazione con mio padre, con mia madre, faccio emergere dal campo, dalla costellazione, un dolore, una sofferenza che erano rimasti nascosti, questo processo di emersione della sofferenza, del blocco, del segreto, della vergogna, della colpa legato a questo, si manifesta in tutto il sistema e quindi libera automaticamente tutto il sistema. Quindi basta che un solo membro della famiglia lavori a livello familiare, a livello sistemico, perché tutta la famiglia ne goda dei benefici. Poi chiaramente dipende da quanto si è in grado di assorbire il cambiamento, l'evoluzione, la mutazione della relazione. Ma ecco, il lavoro sistemico è molto interessante, perché non è un lavoro individuale, è un lavoro sulla famiglia. Noi lavoriamo per riportare equilibrio e armonia nella famiglia, non semplicemente nel singolo.
Quindi potremmo dire in qualche modo che a volte, sai, le persone non riescono a intraprendere, a scoprire la loro strada, la loro missione nel mondo, perché sono veramente avvinghiati da quelle che sono le aspettative anche della famiglia, no? Tu parlavi già di un destino prestabilito fin dalla nascita, e quindi anche di una fatica per poter riuscire a trovare la tua strada. Ecco, l'aver trovato la tua strada e quindi essere riuscito in questo intento, e purtroppo, se vogliamo, anche l'aver disilluso le aspettative dei tuoi genitori, questa cosa in verità ha migliorato o peggiorato il rapporto con la tua famiglia?
È stato un lungo...
Bella domanda!
È stato un lungo, faticoso e a tratti doloroso percorso, perché è chiaro che all'inizio, soprattutto quando tu ti rendi conto di essere parte di un sistema e di essere così profondamente connesso alle tue radici familiari, all'inizio è veramente difficile riuscire a separarsi da questa forma di lealtà, da questa forma di appartenenza, e anche da parte del sistema stesso, da parte della famiglia, c'è ovviamente una resistenza a lasciare andare libero il membro della famiglia. Io devo dire che ho avuto la fortuna di incontrare Reiki appunto 10 anni prima di intraprendere il lavoro con le costellazioni, e il lavoro con Reiki per me era già stato un lavoro che è stato assorbito dalla mia famiglia di origine. Diciamo che i miei genitori si aspettavano, poi tra l'altro io sono un figlio unico, perlomeno all'anagrafe, per cui i miei genitori si aspettavano da me che io facessi l'avvocato. Quando ho deciso di lavorare con Strehler e lavorare a Milano e fare l'attore, già quello a 20 anni per i miei era stato uno shock e un trauma. Quindi quando poi dal teatro sono passato al Reiki, tutto sommato il danno era relativo.
Era già fatto, quindi
forse era meglio il teatro.
Sì, mio padre in particolare non era molto simpatizzante dei comunisti, era un vecchio liberale di vecchio stampo, per cui quando seppe che io andavo a lavorare con Strehler, che all'epoca era senatore dei comunisti, era stata veramente la vendetta più sottile che io potessi trovare per distruggere psicologicamente il poveraccio mio padre. Era non solo lasciare la carriera di avvocato con uno studio avviato, ma perfino mettermi a lavorare con un comunista e che aveva insomma tutta una serie di intemperanze particolarmente, certo, piuttosto note, ecco, all'epoca, per cui...
Esatto.
Diciamo che erano, li avevo preparati bene al passaggio. Quindi,
graduale, lento e graduale e inesorabile.
Inesorabile. Diciamo che io non ho avuto grossi problemi, ma vedo, mi rendo conto che molte delle persone che lavorano con me e devono che lavorano qui con noi sulla famiglia di origine passano attraverso dei processi che sono quelli appunto del rifiuto iniziale della famiglia di lasciare andare questo tipo di lealtà, ma poi quello che conta è che alla fine, superati questi primi momenti di difficoltà, di incomprensione, di differenziazione, perché il processo è proprio molto analogo anche a quello che è il processo terapeutico nell'analisi nella psicoterapia, nell'analisi junghiana, freudiana, bisogna comunque differenziarsi dalla famiglia di origine, cioè il livello di autorealizzazione di un individuo dipende proprio da quanto tu sei riuscito a differenziarti, a allontanarti, a avere trovato la tua autonomia, la tua identità al di là di quelli che sono le aspettative o i modelli o le regole della famiglia di origine. Sappiamo, certo, anche dall'astrologia, no? Che la decima casa, che è l'autorealizzazione, è opposta alla quarta casa, che è la famiglia di origine. Quindi se ti vuoi realizzare devi riuscire a trovare dei compromessi, a trovare degli accordi, dei patti, ma a volte devi anche allontanarti in maniera radicale, non tanto dalle persone, ma dalle aspettative, dai modelli, dalle convenzioni, da quelle che noi chiamiamo lealtà, no? La lealtà è poi un termine per definire quanto noi siamo fedeli, siamo, cioè noi amiamo i nostri genitori, noi amiamo la nostra famiglia e siamo disposti a morire, a sacrificarci per loro, per vederli felici. Anche chi ha, ha vissuto delle situazioni assolutamente drammatiche nei confronti dei genitori, la rabbia, il dolore nascono dall'amore. C'è un amore profondissimo, cioè l'amore più grande che noi possiamo provare nella nostra vita è l'amore per i nostri genitori, l'amore per i nostri figli. Quindi c'è un legame veramente profondissimo, e riuscire, come dire, a sciogliere, no? Sciogliere questo legame da una parte, questo nodo, mantenendo l'amore, la relazione, la gratitudine soprattutto, perché c'è una gratitudine immensa per coloro che ci hanno dato la vita, ma il fatto che loro ci abbiano dato la vita non vuol dire che noi dobbiamo sacrificare la nostra vita per ricambiare in qualche modo questo dono, no? Ellinger stesso diceva: la vita è un dono talmente grande che se un figlio cerca di ricambiare questo dono è impossibile. Quindi l'unico modo che noi abbiamo per ricambiare il dono che abbiamo ricevuto dai nostri genitori è dare la vita a nostra volta, dare la vita ai nostri figli, dare la vita a un progetto, dare la vita a un ideale, dare la vita a, cioè, un medico che cura i suoi pazienti, un terapeuta che si prodiga per curare, no? Penso a Bach, con gli scopritori dei fiori di Bach, Ellinger stesso, cioè non è che bisogna anche avere un figlio o dei figli per ricambiare il dono della vita, cioè la vita la puoi dare al mondo, al pianeta, alla natura, ti occupi delle piante, degli animali, degli alberi, cioè tu dai il dono che hai ricevuto dell'amore e della vita, lo trasmetti al mondo. Però
certo, ecco, è un po' il mettersi al servizio, no? In base a quelli che sono i nostri talenti anche, soprattutto.
Certo. E quindi anche il realizzarsi, certo. Che poi alla fine è la cosa più bella che puoi restituire anche alla tua famiglia, no? Il vivere una vita realizzata, fare quello per cui ti senti felice e appagato.
Che è la cosa,
no?
Più difficile.
Che è la cosa più difficile, però è anche la cosa, secondo me, più bella che un genitore dovrebbe alla fine avere per il figlio, no?
Certo.
E quindi
è quello che Ellinger chiama, no? Ellinger è il fondatore poi del metodo, anche se... Sì. Come sappiamo, questo metodo è un metodo antichissimo che poi ha subito e ha vissuto varie vicende. Qui c'è la Gestalt, c'è l'analisi transazionale, c'è lo psicodramma, ci sono moltissime discipline che sono poi confluite in questo metodo. Ma Ellinger parla proprio di amore cieco. C'è un amore che è un amore cieco, che porta i figli a sacrificare la loro vita per questo amore e questo senso di colpa o nei confronti della famiglia di origine. Quello che noi cerchiamo di fare con le costellazioni familiari è aprire gli occhi al vero amore, che è quello che ci porta prima di tutto verso noi stessi, perché la prima cosa che noi dobbiamo imparare è amare noi stessi. Se non impariamo ad amare noi stessi, non possiamo amare l'altro, no? E poi impariamo ad amare l'altro. E poi impariamo a renderci disponibili all'amore dell'altro. Cioè sono queste fasi poi, no? Che sono poi padre, genitori, figlio che diventa, no? Che poi padre trasmette questo amore ai figli. Ma è importante, come dire, avere un amore consapevole. Io amo i miei genitori, sono grato per il dono della vita, sono grato per tutto quello che loro hanno fatto per me nel bene e nel male, perché si dice, no, nelle costellazioni che i genitori danno e i figli ricevono, e punto. I genitori danno senza chiedere niente in cambio e i figli ricevono senza criticare il dono che hanno ricevuto.
E in teoria dovrebbe essere così.
Questo è
di Mario. Poi magari in tutte le famiglie avviene questo, anzi,
no, questo è la missione, cioè certo. La missione, il compito, lo scopo delle costellazioni familiari è far capire che noi abbiamo scelto i nostri genitori, che siamo noi, e qui entra, no, il discorso anche indovedico del karma. Per cui, come dire, noi non possiamo colpevolizzare i nostri genitori se in qualche modo hanno mancato nei nostri confronti. Noi ce li siamo scelti per compiere un preciso progetto di vita karmico E in ogni caso la regola ci dice che i genitori danno e i figli ricevono. Se noi riusciamo a capire che proprio il succo della relazione fra genitori e figli è una relazione sbilanciata, per cui non è una relazione simmetrica come una relazione di coppia. In una relazione di coppia ci deve essere uno scambio equo, ci deve essere simmetria, ci deve essere ci deve essere equilibrio. In una relazione genitori-figli, i genitori danno e i figli ricevono, e i figli ricevono comunque nel bene e nel male. Quando ricevi un dono, che ti piaccia o no, lo ricevi. È difficile questo, perché molte volte c'è la ribellione a questo dono. Ma io stesso, per moltissimi anni nella mia adolescenza, nella mia giovinezza, mi sono ribellato a questo dono, dicendo: ma io non ho scelto dove nascere, quando nascere, come nascere, se nascere maschio, se nascere femmina, se nascere ricco, se nascere povero. Io il dono della vita non lo voglio, io me la voglio togliere la vita. C'è un momento nella vita, c'è un momento, magari nell'adolescenza, magari ci sono dei momenti in cui io dico: io la vita non la voglio, è troppo difficile, è troppo pesante, no? Crescere, diventare maturo, diventare adulto, prendersi responsabilità, voglio rimanere bambino. E ci sono dei passaggi da accettare, e uno dei grandi passaggi da accettare è che i genitori sono grandi e i figli sono piccoli. I genitori danno e i figli ricevono. Certo. Quando accetti questa cosa, cambi, perché non ti arrabbi più con i tuoi genitori, non chiedi più ai tuoi genitori di essere diversi da quello che sono, li accetti per quello che sono e li ringrazi, perché la cosa più importante che loro dovevano fare era darti la vita. Grazie per il dono della vita, punto. Perché sennò passi tutta la vita a logorarti o a sacrificarti o a colpevolizzarti o a arrabbiarti con i tuoi genitori. E questo è assurdo, perché se tu guardi, cioè i tuoi genitori sono il tuo passato, i genitori, i nonni sono il passato, non puoi passare la vita dando le spalle al presente e al futuro e continuare a guardare al passato. Devi lasciare andare. Devi lasciare andare quello che è stato. Ecco, il lavoro delle costellazioni fa emergere dei dolori, dei problemi, delle situazioni che hanno impedito questo naturale processo di passaggio della vita dai genitori ai figli. Il padre è morto a 30 anni in guerra, lasciando la moglie con 3, 4, 5 figli, e quindi nel sistema arriva l'idea che sposarsi, avere un marito, significa rimanere da sola con 4 figli che dovrai mantenere e portare avanti da soli. Quindi gli eventi che succedono nel passato creano dei modelli che poi si attualizzano nel presente. E quindi io, donna che mi devo sposare, mi vivo il panico e la paura perché magari mia nonna o la mia bisnonna ha visto il marito partire per la guerra, non è tornato. E c'è questo trauma, c'è questa attesa di questo uomo che torna dalla guerra, e quindi io passo la mia vita oggi, ora, come donna, ad aspettare che quest'uomo arrivi, torni dalla guerra, e non tornerà, e arriverà la notizia che è morto. Questo è il problema su cui noi andiamo a lavorare. Andiamo a lavorare nel passato per risolvere una problematica del presente.
Molto complesso, molto complesso. Una curiosità mia: quanto ti ha aiutato il tuo percorso artistico nel mondo del teatro, con tutte queste pratiche che possono essere lo psicodramma piuttosto che la costellazione familiare o altri riti di natura un pochino più sciamanica?
Beh, è stata una formazione fondamentale, cioè io ho passato 5, 6, 7, forse anche di più anni della mia vita a studiare teatro, quindi prima con l'Accademia di Arte Drammatica a Milano, poi con la Scuola del Piccolo Teatro, l'Accademia dei Filodrammatici di Milano, poi la Scuola del Piccolo Teatro di Milano con Strehler. Sono stati anni straordinari in cui ho incontrato mimi, cantanti, attori, registi, e ho proprio imparato a conoscere come muovere, come muovere i fili drammaturgicamente. Poi insomma, ti parlo di un teatro straordinario. Io ho avuto la fortuna di lavorare nel Faust di Goethe, no? Nella messa in scena di Strehler, che ha messo in scena il Faust, che è un'opera 12.111 versi, che solo a leggerli ci vorrebbero una settimana per riuscire a leggerlo tutto. Io ho avuto la fortuna di lavorare per 6-7 anni alla messa in scena del Faust, che è la storia, proprio il viaggio dell'eroe per eccellenza, no? È la storia dell'umanità. Okay. Quindi per me sono stati un lavoro straordinario, dove io ora mi ritrovo nelle costellazioni familiari a essere veramente un, tra virgolette, un regista, cioè riesco a vedere le sfumature del movimento, del corpo, della comunicazione non verbale, del tono, del piccolissimo movimento che indica proprio la differenza tra la vita e la morte, no? Tra la soglia del reale e la soglia dell'irreale. Quindi è stata una formazione veramente incredibile, di cui sono profondamente grato agli insegnanti che ho avuto. Ricordo una lezione meravigliosa, mitica, con l'attore che interpreta nel Signore degli Anelli, che interpreta Gandalf, no?
Ah, wow.
Quindi lui era il nostro insegnante di Ian McKellen, no?
Pensa come piccolo il mondo.
Grandissimo attore di teatro che è venuto da noi, faceva uno spettacolo appunto a Milano e ci ha passato una giornata meravigliosa a insegnarci i sonetti shakespeariani. Cioè Ian McKellen.
Fantastico!
Eravamo anni dopo, lo vedo a fare Gandalf e dico, cioè, mio Dio, che fortuna ad aver incontrato questo
maestro. Che maestro che ho avuto!
Ho avuto dei maestri straordinari.
E tu parlavi prima appunto dell'importanza anche di dirigere, no? Queste costellazioni familiari, l'importanza cardine del facilitatore. Immagino che non sia affatto facile e probabilmente non è nemmeno un lavoro che si può fare con la ragione, con la mente razionale. Bisogna, a mio avviso, poi chiaramente correggimi se sbaglio, bisogna proprio ascoltare l'anima, ascoltare proprio le vibrazioni intorno a sé. Tu lo vivi ogni volta che magari ti trovi a fare proprio il facilitatore di una costellazione familiare?
Beh, è proprio così, come tu dici, è molto diverso che dirigere, guidare, dirigere un concerto o un'opera teatrale. Il lavoro del facilitatore è un lavoro di ascolto del campo, cioè il campo come entità che mette tutte le informazioni presenti all'interno della vita, della famiglia, della persona con cui tu stai lavorando, che le mette lì davanti a te e tu devi essere completamente abbandonato, completamente senza idee, senza programmi, senza progetti. Non può esserci questo ego che vuole aiutare, che vuole risolvere il problema del tuo interlocutore, del tuo cliente. Devi essere lì affidato e impari a fare il facilitatore quando nelle costellazioni cominci a fare il rappresentante. Per chi ha lavorato con le costellazioni sa quale prodigio, no? Quale meraviglia ritrovarsi nel campo e sentire delle cose che fino a 2 minuti prima non avresti mai neanche immaginato. Quindi interpretare letteralmente il ruolo del padre, del nonno, dello zio, di persone che non hai mai visto né conosciuto, che incontri lì nel seminario per la prima volta. Ma il facilitatore in qualche modo è un rappresentante, anche lui è un rappresentante che interpreta il campo morfogenetico e quindi non può avere un'idea, non può avere delle reti di sicurezza, degli schemi su cui poter gestire la costellazione. Ti devi abbandonare al campo e seguire, anche deludendo le aspettative della persona che ti sta davanti, che magari vuole vedere quello, vuole vedere quell'altro, vuole risolvere quello, ha una sua idea di come sono andate le cose, ma il campo ti mostra delle cose che sono completamente diverse da quello che tu pensavi o ti immaginavi o ti aspettavi. E quindi bisogna essere molto, come dire, molto bravi, molto elastici, molto aperti a vedere cose che normalmente non vedi, perché il senso della costellazione è vedere l'invisibile. La costellazione
è un lavoro sciamanico proprio.
Assolutamente, cioè è il lavoro in cui tu varchi la soglia del mondo ordinario e va in un'altra dimensione dove evochi gli spiriti dei morti, quindi evochi e quindi ti trovi di fronte alla vita di persone che, cioè io, mio nonno Umberto è morto un anno prima della mia nascita, è morto nel 61, io sono nato nel 63, nel 62 ero nella pancia di mia madre, quindi io mio nonno Umberto non l'ho mai conosciuto, ma quando io l'ho visto in scena rappresentato nelle costellazioni familiari, cioè mi sono sentito io, cioè come dire, ci siamo abbracciati, abbiamo pianto l'uno nelle braccia dell'altro dicendo nonno, nonno, nipote, nipote, come veramente quasi più che padre e figlio, quindi il senso di appartenenza che si crea in una costellazione travalica quel confine, no? Quel confine di vita e morte, in fondo quel confine non esiste un vero confine tra la vita e la morte, un confine che noi vogliamo mettere per rassicurarci, per tranquillizzarci, ma l'amore travalica il confine, certo, tra la vita e la morte, quindi tu puoi amare una persona anche se non l'hai mai conosciuta, perché è dentro di te, è nelle tue cellule, e quindi ecco, il lavoro di facilitatore richiede una grandissima cura, una grandissima attenzione, un grandissimo rispetto, perché stai entrando, non stai entrando nella casa di qualcun altro, stai entrando nell'anima di qualcun altro, stai entrando nell'anima familiare, quindi devi entrare in punta di piedi con un senso a volte di smarrimento, dove dici mio Dio, ma io, ma chi sono io, ma sono degno, ma come posso io dire a un nonno, a un trisavolo, ti restituisco il peso del tuo dolore, mi dispiace che tu sia andato via, ti lascio andare, ti voglio bene, non posso farmi carico del tuo dolore, ti lascio libero, cioè è una cosa veramente, veramente molto, 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 molto grande, no? Molto,
certo.
Bisogna essere preparati, ecco perché anche noi nella nostra scuola chiediamo 600-700 ore di lavoro con Reiki, con le costellazioni, con le pratiche sciamaniche, con la danza, perché bisogna, quello che è importante è sapere che io entro nella vita di una famiglia, entro nell'anima, nella coscienza familiare, e ci vuole una grandissima attenzione, un grandissimo rispetto, e bisogna in qualche misura comunque esserne anche responsabili di tutto quello che uno fa. Siamo un po' psicopompi, no? Cioè il concetto, certo, dello sciamano, che è proprio colui che guida le anime, no? le anime dei morti verso la luce, che libera i vivi dallo spirito dei morti, che in qualche modo li quindi è un lavoro sciamanico, assolutamente.
Sì.
Assolutamente.
Quindi, Umberto, possiamo anche dire che il costellatore, il facilitatore di costellazione, non segue un copione prestabilito, ma il copione si crea man mano che la costellazione va avanti.
Sì,
è un lavoro proprio sul momento, no?
Sì, diciamo che ci sono dei principi, no? Nel nostro lavoro, quando insegniamo, teniamo i corsi di costellazioni familiari, ci sono tre principi che vanno rispettati: equilibrio, appartenenza e ordine. Quindi il costellatore sa che ci sono, quando si mette in scena la costellazione, devi sapere che chi è venuto prima ha più diritto e più dovere di chi è venuto dopo. Deve sapere che i genitori sono grandi e i figli sono piccoli, deve sapere che i figli non dovrebbero avere risentimento, astio, rabbia nei confronti dei genitori, ma dovrebbero accogliere tutto quello che hanno ricevuto in qualche modo, in maniera... Ci sono dei criteri, ci sono assolutamente...
Delle linee guida, diciamo, e all'interno di quelle linee guida uno si può muovere...
Ma è come giocare a pallone, tu sai che devi dare dei calci al pallone per mandare la palla nella rete del campo avversario, ma poi cosa succede nel momento in cui arriva quello, quell'altro, lo passi... E quindi la costellazione si popola di questi fantasmi, di questi esseri, a volte anche delle entità comunque strane, no? Che arrivano, i figli morti, gli aborti, gli abusi, gli omicidi, i suicidi, cioè un lavoro nelle costellazioni prendi energie, vedi situazioni veramente molto molto complesse, e tu da facilitatore devi riuscire a mettere d'accordo tutti. Chi ha subito un torto chiede scusa, cioè chi ha subito un torto pretende le scuse, chi ha fatto un torto chiede scusa. Questo è il modo con cui si risolvono i conflitti. Sì, dicevi?
Certo. Scusami, ti sei mai trovato in difficoltà durante una costellazione?
E aggiungerei se tutte le costellazioni a questo punto vanno a buon fine o ci sono delle costellazioni che rimangono incompiute.
Guarda, io posso dire che sono 30 anni che mi trovo in difficoltà con le costellazioni.
Grande.
Ogni volta che parte una costellazione, io dico, ma mio Dio, come farò?
Come ne esco?
come si fa? Aiuto, per favore, un aiuto dal pubblico, dalla regia, perché di fronte a delle situazioni in cui vedi morti, stragi, suicidi, cioè dici, io adesso come faccio in un'ora e mezza a risolvere queste cose? Però ecco, a quel punto dici, signori, la cosa non dipende da me, non è una questione umana, cioè io posso essere solo un canale, un tramite di forze superiori che attraverso di me trovano una soluzione, una composizione di questa cosa. Allora in quel momento in cui tu smetti di voler risolvere le cose a tutti i costi, magari hai paura anche di far brutta figura o di non essere capace, cioè la soluzione si trova da sé. Cioè il punto è che meno interferisci con il tuo ego e più la situazione si risolve, perché si risolve da sola. Tu devi essere un facilitatore della risoluzione, non devi essere tu quello che risolve, tu devi essere un tramite. La soluzione già esiste. Se tu vuoi risolvere le cose, in realtà interferisci con la soluzione. E quindi ecco, il compito del facilitatore richiede una grande fiducia e comunque sempre un panico quando le cose arrivano, dove dici, io qui lascio tu, cioè cambio mestiere, lascio perdere, non ce la farò mai a risolvere. Ma è così, ogni costellazione è così, è un mistero. Cioè tu entri nel mistero, e quando entri nel mistero sai che ci sei entrato, ma come uscirne è impensabile. Quindi, e poi alla fine, miracolosamente, tutto si compone. I rappresentanti sono la chiave, questi meravigliosi persone che si prestano a dare voce, a dare corpo a tuo padre, a tua madre, a tuo nonno, a tuo bisnonno, sono loro che trovano la soluzione, che piangono, che si abbracciano, che cadono per terra, che escono dal campo, se ne vanno e dicono, ok, io ho avuto quello che volevo avere. E tu sei lì che dici, ah, ma si è risolto tutto, io non ho fatto niente.
Potremmo, semplificando, potremmo dire che è un lavoro che si fa più col cuore, o si fa con il cuore anziché con la mente. La mente è una cosa che va messa, va lasciata a lato, e quando si fanno queste cose si deve lavorare con il cuore.
Certo, ma la mente ti serve per registrare delle informazioni, avere delle, come dire, delle, no, delle, dei punti di riferimento, sapere il nord, no? Il sestante, il vento, dove va. Poi devi proprio, secondo me è anche più del cuore, perché proprio devi avere una fede profondissima nella vita che risolve, che trova il modo per risolvere le cose. Certamente noi siamo lì per creare una situazione in cui rimettere a posto le cose, cioè il lavoro è che la verità deve venire fuori, ma lo diceva anche Cristo, no? Cioè la verità vi renderà liberi. Quindi il lavoro delle costellazioni familiari è un lavoro in cui deve venire fuori la verità. La verità, bella o brutta che sia, la verità ti salva, la verità ti libera. Quindi, come dire, e viene fuori, perché si vede che sono tutti lì che non vedono l'ora di dirla questa verità, no? Che non vedono l'ora di dire, sì, io cioè non sono disperso in guerra, io mi sono fatto una famiglia e ho fatto dei figli in Russia, oppure io non sono scomparso, mi hanno ucciso. Cioè la verità è qualcosa che preme che preme e basta che tu autorizzi, apri la porta, liberi il campo e questa verità viene fuori ed è la verità che ti guarisce, perché non è più quel peso di quel segreto che ti devi portare dietro, che ti pesa come uno zaino pieno di pietre e da cui non riesci a liberarti. Quindi insomma il grande lavoro, come sempre, no? In tutto, è il lavoro dello sciamano, è il lavoro dello psicoterapeuta, è il lavoro del mistico, del filosofo, è la ricerca, quindi, della verità.
La cosa più difficile forse è mettere da parte l'ego, mi sembra di aver capito, no? E quindi fare, come dicevi giustamente, quest'atto di fede e con tanto amore nel volersi mettere al servizio per chi ha bisogno appunto di questa guarigione, chiamiamola pure sciamanica, e però nel far questo è fondamentale non entrare in questo campo, come tu lo chiami, con il proprio ego, perché altrimenti entrano le aspettative, la voglia di riuscire, tutto quanto. Esatto. Credo sia così.
Quando abbiamo detto alla nostra tribù, no, che facevamo questa puntata, questa intervista, una delle domande che ci hanno posto erano il perché scegliere questa tecnica di guarigione e se con questa tecnica di guarigione su che cosa si può lavorare, se ci sono dei limiti, se ci sono alcuni punti su cui non si può lavorare, non so se si può lavorare anche sugli aborti, se si può lavorare su, abbiamo parlato di perdite di una persona che è andata in guerra e che quindi ha lasciato, se ci puoi un attimino chiarire maggiormente questo punto che credo che per molti possa essere importante.
Ma guarda, nella mia esperienza vedo che qualunque domanda sia in grado di porre un essere umano rispetto ai grandi temi della vita, che sono l'amore per i genitori, l'amore per un partner, l'amore per i figli, il lavoro, l'autorealizzazione, la salute, i sintomi, cioè qualunque domanda tu voglia porre al campo è una domanda che riceve una risposta, perché il campo su cui noi lavoriamo, il campo morfogenetico, Steiner lo chiamava Akasha,
e quindi dove ci sono tutte le informazioni e già tutte le soluzioni,
ci sono tutte le risposte, cioè se c'è una domanda c'è anche la risposta. Poserei dire che la risposta è già contenuta dentro la domanda, come la soluzione è già contenuta dentro il problema. Quindi nel momento stesso in cui tu arrivi e ti presenti al campo e hai l'umiltà di chiedere, perché l'ego di cui parlavamo è proprio quello che ci tiene lontani dalla guarigione, perché cioè dire no, io non devo chiedere aiuto a nessuno, tantomeno a Dio, tantomeno a un terapeuta, tantomeno al campo, io ce la faccio da solo, no? Dice l'ego, è assolutamente individualista nel senso negativo del termine. Quindi nel momento in cui tu arrivi e sei fragile e sei umile e dici io sto male, io ho un problema, cioè, ma già capisci, accettare l'idea di avere un problema per l'ego è tanta roba, e accettare il fatto che possa arrivare una soluzione diversa da quella che tu credevi, pensavi, ti aspettavi è un'altra morte dell'ego profondissima. Quindi la mia risposta è sì, io quando una persona viene da me nell'arco di insomma ormai più di 20 anni di lavoro che ho visto migliaia e migliaia di persone, il campo ha sempre dato una risposta a qualunque domanda, la risposta sempre diversa da quella che tu ti aspetti, e il problema, la vera causa del problema è sempre oltre, è sempre diversa da quella che tu pensavi. Quindi l'ego sicuramente è un tema, cioè, la mente, no? La mente poi che è una funzione dell'ego, o se vogliamo l'ego è una funzione della mente, vanno avanti con la razionalità di tutto ciò che deve essere in un certo modo o non deve essere in un certo modo. Quando ti esponi al campo tu sei umile, nel momento in cui tu fai una domanda sei umile e la risposta te la dà Dio, te la dà la vita, te la dà la cascia. Quindi come può, no? Come diceva Gesù, cioè se tu chiedi a tuo padre un pezzo di pane, lui mica ti dà delle pietre. Quindi se tu fai una domanda al campo, il campo ti risponde. Ma la cosa importante è la domanda. Arrivare all'umiltà di mettersi in un gruppo, di mettersi in un cerchio e di aprire il proprio cuore, esporre le proprie ferite e chiedere aiuto, cioè è una cosa che magari ci sono persone che non riescono ad arrivare a questo. Quindi se tu riesci a fare la domanda, certamente arriva la risposta.
Bellissima risposta, molto illuminante, devo dire. E un'altra domanda, tu ti occupi sia di costellazioni familiari che di costellazioni sistemiche. Qual è la differenza tra queste due pratiche?
In realtà la differenza è molto sottile. Diciamo che la terminologia, la parola sistemico è per definire quelle situazioni che esulano apparentemente dalle situazioni familiari in senso stretto, cioè dove non vado a vedere direttamente la relazione con mio padre, con mia madre, con mio nonno, con mia nonna. Vado a lavorare sulla relazione di coppia, vado a lavorare sulla sessualità, vado a lavorare sulla paternità, sulla maternità, vado a lavorare sull'autorealizzazione, sul denaro. In scena mettiamo la mia relazione con il denaro, metti in scena te stesso, scegli un rappresentante per fare te stesso, scegli un rappresentante per fare il denaro e vedi questi due che si picchiano, si menano, si insultano e dici: mi sembra che la tua relazione con il denaro debba essere un po' migliorata.
Qualche non sia delle migliori.
Problemino.
È chiaro che se tu dici: io non riesco ad avere un lavoro soddisfacente perché odi il denaro, prima devi risolvere questo tema con il denaro, no? Per cui magari lì arriva il fatto che tuo padre e tua madre hanno usato il denaro al posto dell'amore, oppure in casa, in famiglia non c'era mai denaro, oppure tuo padre era sempre fuori casa a lavorare per questo maledetto denaro, e quindi il denaro diventa demonizzato come quello che ti ha sottratto l'amore dei genitori. Quindi lì ritorniamo al tema, come dire, della famiglia di origine, al tema della costellazione familiare, ma lavoriamo per comprendere qual è la tua relazione con la vita, la morte, Dio, la tua ex moglie, il tuo ex marito, i figli che hai avuto con la tua ex moglie, come ti puoi relazionare con il tuo partner attuale. E quindi sistemico, nel senso che andiamo a vedere i grandi sistemi che compongono la tua vita. Un sistema è la famiglia di origine, un sistema è la mia vita, dove io sono al centro della mia vita. Devo prendere, no, la centratura, che è uno dei concetti anche sciamanici più importanti, no? Trovare il luogo di potere e sedersi sul proprio potere e trovare la centratura, è l'amore per se stessi. Quindi certo, c'è il campo della famiglia di origine, dove vai a vedere la relazione con tuo padre e con tua madre, poi c'è il campo della relazione di coppia, dove prima di andare a vedere la relazione col tuo partner mettiamo in scena te stesso, scegli un rappresentante per fare te, scegli un altro rappresentante per fare te e vediamo come tu ti relazioni con te stesso, perché il modo con cui tu ti relazioni con te stesso è il modo con cui tu ti relazioni poi col tuo partner, con i tuoi figli, con la vita, con il tuo lavoro, con i tuoi colleghi. E quindi se tu cominci a prenderti a botte con te stesso, ti prenderai a botte anche con tutti gli altri. Quindi tu ti ami, tu ti vuoi bene, ti apprezzi, ti riconosci, ti onori, ti gratifichi, ti coccoli, stai bene in tua compagnia. Ecco, sistema vuol dire andiamo a vedere come io mi relaziono con me stesso. Poi vedo come mi relaziono con il mio partner e poi mi vedo come mi relaziono con il denaro, con il lavoro. Metti in scena il lavoro, metti in scena il denaro, metti in scena il tuo capo ufficio, metti in scena la tua azienda, metti in scena i tuoi dipendenti, metti in scena i tuoi collaboratori e vediamo, no, le costellazioni aziendali o le costellazioni appunto, no, legate all'autorealizzazione e al successo, che è un altro campo, quindi un'altra dimensione sistemica in cui molto spesso l'azienda ricalca il modello della famiglia. L'azienda è la madre, il direttore dell'azienda è il padre, i dipendenti sono i figli. Alla fine tutto si riduce poi a
il modello è quello, sì.
la Santissima Trinità è padre, madre, figlio. Poi il patriarcato ha detto padre, figlio e Spirito Santo, ma voglio dire, mi sembra chiaro che la triade divina è padre, madre e figlio. Cioè, dalla triade non si può fuggire.
Ho una curiosità. Questa messa in scena può avvenire solo ed esclusivamente di persona o questo tipo di costellazioni si riescono a fare anche online?
Ah, sì, sì. È stato uno dei grandi doni del Covid. Perché quando ci siamo trovati in lockdown e tutti i nostri amici, soci, parenti, conoscenti dicevano ma adesso come facciamo a lavorare con voi, tac, è arrivato Zoom, è arrivato le varie piattaforme, Skype, piuttosto che questo e quell'altro, e noi ci siamo resi conto che lavorare online ha gli stessi identici risultati che lavorare in presenza, per cui lavoriamo con persone che stanno magari a New York, a Londra, a Zurigo, in Islanda, in Sudafrica, e proprio è come, cioè, è a distanza di migliaia di chilometri, sei lì che tremi di freddo, se arrivano i morti, piangi, ti commuovi quando incontri magari un gemello scomparso o un fratello che non hai mai conosciuto perché è stato abortito prima di te, ti incazzi come una iena quando incontri l'abusatore di turno, il carnefice di turno e gridi e spacchi tutto. È veramente stata una grande rivelazione, un grande aiuto, devo dire, perché in questo modo noi anche durante il Covid e poi negli anni a seguire facciamo costellazioni anche online. Chiaramente ci sono delle cose che si perdono un po' nella distanza,
chiaro,
no? Nel momento in cui ti abbracci, il momento in cui ti commuovi, il momento in cui c'è il conforto del gruppo, però se effettivamente non...
Però lavoriamo con le energie e quindi poi le energie vanno oltre siamo essere campo, vicini o lontani, no? Anche noi siamo, nel nostro...
Siamo nell'entanglement, no? più assoluto, quindi sì, si lavora molto molto bene a distanza, online è stata una bella opportunità.
Bene, confermiamo anche noi.
Sì, assolutamente, perché bisognava esplorare questo
campo.
Sì,
diciamo che ci è servita questa esperienza del lockdown, probabilmente soprattutto a noi operatori che si occupano più di tematiche olistiche, spirituali, proprio anche per vincere questa resistenza che chiaramente avevamo nello spostare determinate pratiche, determinati corsi su una piattaforma più virtuale, più online. Però anche noi abbiamo avuto gli stessi riscontri positivi che hai avuto tu, quindi confermiamo assolutamente.
Quindi te organizzi ovviamente dei gruppi di costellazioni, sia in presenza sia online, ma formi anche le persone per diventare dei facilitatori.
Certo, certo, certo. Abbiamo dei centri nostri in cui lavoriamo, Milano, vicino a Milano, vicino a Roma, qui nella sede da dove vi sto parlando adesso, che è nelle Marche, a Trecastelli, e poi abbiamo tanti centri che si sono creati, si sono formati nel tempo, grazie agli operatori che si sono formati con noi e che hanno imparato in anni e anni di lavoro e di sacrifici, devo dire, hanno imparato e stanno portando questo metodo Reiki, le costellazioni familiari, nel mondo. Quindi sicuramente una delle nostre missioni è proprio quella di insegnare, trasmettere, condividere le nostre ricerche. Tieni presente che noi siamo una comunità di più di 20 persone e alcuni di noi hanno avuto e hanno qui i genitori, hanno qui i figli e quindi hanno imparato e stanno imparando continuamente sul campo a imparare a mettere in pratica la teoria delle costellazioni nelle relazioni, poi concretamente nelle relazioni di lavoro, nelle relazioni soprattutto con i genitori, soprattutto con i figli. Quindi sì, è importantissimo per noi la parte della formazione, che richiede, come ti dicevo, un iter piuttosto, no, piuttosto complesso, perché comunque non è che devi imparare a fare una costellazione è relativamente semplice, eliminare il più possibile l'ego è un po' più difficile, quindi diciamo che la formazione nostra è per garantire che quando cioè un facilitatore sia veramente un facilitatore e non sia un difficoltatore, cioè qualcuno che mette i bastoni tra le ruote, alla soluzione, perché molto spesso l'ego proprio non le vuole le soluzioni, no? L'ego vuole continuare a lamentarsi dei problemi. Quindi la formazione sicuramente è un aspetto significativo della nostra mission.
A proposito, facciamo vedere anche un po' dei tuoi prossimi eventi. Chiaramente
sì,
la città...
dove c'è anche, esatto, dove sì. C'è anche il sito, se qualcuno è interessato.
La Città della Luce, che è una realtà veramente affascinante, poi magari ce ne parlerai un pochino di più, organizza tantissimi corsi di formazione, perché proprio come ci dicevi si tratta proprio di una comunità di persone che lavora H24 sulla formazione spirituale, sulla ricerca e quant'altro, e anche sul lavoro artistico, da quanto ho visto. E qui mettiamo nella slide i prossimi eventi che ci sono alla Città della Luce, non solo, proprio inerenti alle costellazioni familiari e sistemiche. Per chi fosse interessato, ovviamente può trovare tutti i vari contatti sul sito della Città della Luce, che è lacittadellaluce.org, oppure semplicemente leggendo
punto org.
Punto org, cosa vuoi? Punto org, giusto?
È punto org/it,
però
ah, okay,
si
allora
può anche c'è. Non mettere sia per lo stesso il sito.
Io non sono così tecnologico.
E poi ricordiamo anche i libri, perché chiaramente anche il lavoro come autore di Umberto è notevole, soprattutto anche nel vedere in quanti settori, diciamo, ha portato il suo contributo letterario, quindi non soltanto il Reiki, che appunto, diciamo, è nato tutto da lì, ma poi anche l'astrologia archetipica, il viaggio dell'eroe, che è comunque un lavoro sugli archetipi, un lavoro molto junghiano, psicoanalitico, interessantissimo, e poi anche questo libro sulle rune, che sono anch'essi degli archetipi simbolici molto 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 affascinanti e importanti. Questo giusto per dire qualcos'altro in più del tuo lavoro assolutamente affascinante. E tornando a questa realtà, a questo piccolo miracolo che hai creato, perché veramente è un piccolo miracolo, che è la Città della Luce, come è nata e soprattutto che cosa si prova a vivere in una comunità come la Città della Luce?
Allora, questa è veramente una domanda difficile. È molto particolare, perché non avrei mai pensato nella mia vita di fare il fondatore di comunità, quindi è qualcosa che è arrivato con il quarto livello di Reiki, con il master. Nel momento in cui io sono diventato maestro di Reiki è successo qualcosa, persone, circostanze, situazioni hanno cominciato ad aggregarsi e a un certo punto abbiamo deciso che volevamo fare l'esperienza di vivere, lavorare insieme e cercare di creare non tanto un mondo nuovo, diverso, ma di creare un mondo a nostra immagine e somiglianza, invece di doverci adattare a un mondo che in qualche modo non ci rifletteva, non parlava di noi. Le logiche, no, di potere, di competizione, di rivalità, di guerra, di denaro, di economia, non erano cose che compatibili con il nostro sentire, con il nostro cuore. Allora nel tempo si è creato questo piccolo gruppo di 10-15 persone che hanno detto: senti, ma condividiamo le nostre risorse, i nostri intenti, i nostri talenti, e cerchiamo di realizzare un progetto comune, che è la creazione di un nuovo mondo, di un mondo possibile, di un sogno che diventa realtà, di una utopia che in qualche modo diventa realtà. E lì chiaramente sono arrivate proprio sotto forma di visioni, di informazioni, di canalizzazioni, la Repubblica di Platone, o l'utopia di Tommaso Moro,
wow.
O la città del sole, no, la città della luce si rifà molto anche alla città del sole di Campanella, no? Quindi a queste la Civitas Dei di Sant'Agostino, cioè questi luoghi, no? Utopici, cioè utopos in greco, poi vuol dire senza luogo, no? Un luogo non luogo, l'isola che non c'è, ma che c'è in qualche modo, no? Quell'isola, perché c'è l'isola che non c'è, c'è da qualche parte, e quindi abbiamo avuto l'ispirazione, il coraggio, la forza, la follia, l'imprudenza di dire, vabbè, ragazzi, proviamoci, vediamo cosa succede, ma in tutto questo eravamo e siamo tuttora guidati da qualcosa di più grande di noi, perché, ripeto, io non avrei sinceramente mai pensato di poter realizzare, e neanche i miei compagni di viaggio, neanche le persone con cui vivo e lavoro ogni giorno, per noi è uno stupore, una meraviglia dire siamo ancora qui, ce la stiamo facendo, sono 30 anni che malgrado tutte le difficoltà, i problemi che potrete immaginare, no? sul vivere un'impresa di questo tipo, ma con tutte le difficoltà e con tutte le paure, con tutti i timori, siamo ancora qui, quindi... Però ecco, da dove arriva? Se proprio devo dirti la verità, io credo che la Città della Luce sia un'entità spirituale che si è manifestata su questo pianeta attraverso di noi, attraverso i suoi membri. Bellissimo. Credo che, e questo è quello che noi portiamo quando parliamo di autorealizzazione e successo, cioè noi crediamo che ognuno di noi sia stato mandato, inviato su questo pianeta per servizio, per servire il pianeta, per servire l'umanità, per mettere a disposizione i propri talenti, per riportare questo pianeta in una rotta sostenibile.
Certo.
Dare una vita sostenibile, perché la vita che stiamo vivendo, che molti di noi vivono, è una vita insostenibile. Noi siamo ancora fortunati, ma sappiamo benissimo quante situazioni ci siano. Quindi ecco, io credo che quando noi realizziamo un progetto, quando noi riusciamo a realizzare un progetto, veramente un progetto che nasce non dall'ego, ma dal cuore, è la materializzazione, la manifestazione di uno spirito divino, di un'entità che dice io ho scelto queste persone per, come noi ci incarniamo in qualche modo, no? Il nostro spirito, la nostra anima sceglie un corpo per incarnarsi come individuo. Io credo che grandi progetti, grandi comunità, grandi intenti che servono l'umanità provengano da una dimensione spirituale.
Sì, sai, gli sciamani dicono che tutto ha uno spirito, tutto ha un'anima, quindi quello che dici mi risuona molto, quindi effettivamente sicuramente ha un'anima e ha uno spirito, un progetto così bello come quello che hai creato e che veramente è talmente bello da essere quasi commovente. Ok, ci sono altre domande che...
No, io non ci sono altre domande, credo che di domande ne abbiamo fatte. Abbiamo...
Ok, no, avevo letto forse qualcosa...
Sulle costellazioni oniriche.
Ecco, c'è una ragazza che ci chiede, Katia, potete chiedere che cosa sono le costellazioni oniriche che vedo sul sito, se è possibile...
Questa è una cosa di cui non mi occupo io, ma si occupa una mia collega, anche lei maestra di Reiki, facilitatrice, che lavora e vive con noi da più di 10 anni e che appunto nella sua formazione poi è anche psicologa. E quindi sì, lei lavora ovviamente non in termini medici o psicologici, ma lavora proprio mettendo in scena i sogni. Per cui se tu hai fatto un sogno, vediamo questo sogno come va a finire, vediamo qual è il senso, qual è il significato, per cui ecco, si rappresenta il sogno.
Bellissimo. Bello. Katia ringrazia, benissimo. Umberto, che dirti? Noi staremo qui a parlare con te per ore, ma non vogliamo abusare troppo della tua disponibilità.
Venite a trovarci.
Guarda, senz'altro lo faremo, con molto, 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 molto volentieri. Niente, grazie ancora. Ricordiamo ovviamente per chi volesse saperne di più sulle costellazioni familiari,
gli eventi.
Gli eventi della Città della Luce sono tutti nel sito lacittadellaluce.org e qui sulla slide potete vedere i prossimi e ricordiamo ancora una volta i vari testi scritti da...
I prossimi riguardanti le costellazioni familiari, ma sul sito troverete tanti altri eventi perché veramente si occupano di tanto.
Bene, ti ringraziamo ancora veramente di cuore e magari se ti contattiamo più avanti ti fa piacere fare un altro incontro, dato che ti occupi di tante cose, sei veramente un personaggio stimolante, interessante, ci farebbe veramente molto
grazie piacere. A voi, è stata veramente un'intervista molto stimolante, molto interessante, mi ha fatto molto piacere, mi fa molto piacere vedere che dei ragazzi giovani come voi stanno lavorando così, così bene, con tanta conoscenza della materia, perché insomma le domande che avete fatto onestamente è stata sicuramente una delle più delle interviste più, più complete, con domande veramente molto...
Oh, ora ci, ci sciogliamo come neve al sole, grazie.
Onestamente denotano una grande conoscenza del mondo sciamanico, del mondo spirituale, della dimensione spirituale, perché insomma veramente ben condotta l'intervista, e stimolanti le domande e il contesto, no? Quell'energia che si muove, insomma si è mossa veramente bene, quindi grazie per l'opportunità, siamo qui, siamo tutti al servizio, quindi se possiamo aiutare e aiutarci è sempre una bella occasione.
Grazie mille. Noi ti mandiamo un abbraccio di luce, come diciamo
sempre noi.
E noi salutiamo tutte le persone all'ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima diretta con un altro ospite
e un'altra intervista.
Ciao ragazzi,
ciao ragazzi, serata. Ciao a tutti, ciao, e grazie Umberto. Ancora Umberto.